grazie a Luisa Muraro. Adesso lascerei la parola a voi se avete delle domande. Bene. Vi presentate con nome. Chi facciamo allora? Iniziamo.
Se dite il vostro nome prima, sì. Glielo fai dire magari. Che...
Buonasera, io sono Orietta Lasciucci, vengo dall'Africa, faccio parte del comitato Sempre Mutate e sono coordinatrice pro tempore del centro di violenza della nostra città. Allora, intanto...
Orietta, ti vorresti magari venire
qua?
No, ma...
Il mio intervento, voglio dire, è a titolo personale, non come portavoce del Comitato Terre Mutate, perché avremo spazio domani e quindi ci sarà lo spazio. Io avevo sommariamente letto il libro, era nato un po', diciamo, quello scontro incontro con l'autrice, che poi abbiamo risolto altrove, no? In altre pagine, ma non è di questo che voglio parlare. Diciamo che invece, come ho cominciato a scorrere il libro, ho detto: ah, finalmente, meno male, non sono quella pazza che penso di essere quando penso certe cose, perché tutto sommato avevo una parola molto più autorevole della mia, che mi confermava certe situazioni di politica, ovviamente non del politichese, che non è che mi conforti, perché il quadro è tristissimo, però, come dire, si comincia a sollevare il dibattito. E quindi il fatto che anche Luisa avesse visto e meditato su cose che anch'io vedevo, come dire, mi ha detto, mi ha dato anche un po' di forza, perché a volte appunto penso che è così, di averci le idee molto bislacche, insomma, no? E mi riferisco a quello che oggi il potere ci propina, e che quindi con gli occhi della mente siamo chiamati e chiamate a vedere, a interpretare, a capire, perché se no guardiamo con gli occhi della loro mente, di quello che ci vogliono far vedere. Tutti gli scenari, anche inquietanti, che Luisa ha ben riportato in questo suo libricino, che è piccolo, è vero, e che però è fonte, credo, anche per i gruppi, insomma, di donne, così, di fonte di riflessione. Lei lancia degli input, ci sono degli spunti. Penso che siamo chiamate ad approfondire, proprio perché, come lei diceva, e io sottolineo, poi le donne nell'emergenza, l'esperienza del terremoto ce lo ha dimostrato, si rimboccano le maniche. E quindi credo anche che di fronte a questa emergenza di tipo sociale epocale, sicuramente siamo le prime che cominciamo a vedere, o quantomeno cominciamo a dire, a prendere la parola. Poi è chiaro che non dobbiamo correre il rischio di essere autoreferenziali, perché credo che oggi, e cominciamo ad avere i capelli bianchi, dobbiamo sicuramente avere la coscienza che le donne, l'universo delle donne, non sono le donne che stanno qui, perché le donne dei gruppi, dei movimenti, è chiaro che sono una netta minoranza. Quindi poi come arrivare a veicolare la parola all'universo donna? E questo, voglio dire, che ha fatto, ha vissuto anche il passaggio del femminismo, ancora con dolore ci diciamo: dove è saltato, quando è che si è formato il buco, quando è che non abbiamo passato la memoria, abbiamo dato per scontato, e tutti gli interrogativi che ci siamo posti e continuiamo a porci. Del resto, anche in questa sala, se facciamo una media d'età, purtroppo sappiamo quale. Io volevo fare un passaggio sul potere in questo senso, e cito le nostre città, ma al di là non c'è intento polemico. Allora, ho trovato in Luisa una lucidità di analisi rispetto a Vicenza, che è la sua città, rispetto al discorso della base, no? così come ho trovato lucidità di analisi nelle amiche di Napoli, che da sempre denunciano, anche lì è cresciuta una nuova base, base USA e quant'altro. Che a Vicenza le basi fossero USA e non NATO, personalmente l'ho acquisito nel 76-77, ho venuto da quelle parti e ho scoperto che erano basi americane, USA, non erano basi NATO, ok? Quindi questo poi siamo occupati, non siamo occupati, è un altro punto. Però ecco, quello che mi premeva di sottolineare è che rispetto a Vicenza la sua analisi è precisa e puntuale, perché lei la conosce, l'ha vista, l'ha vissuta, tant'è che si dice han protestato le amministrazioni, tutti hanno protestato, la base si è fatta lo stesso. Chi viveva in un altrove, cioè non a Vicenza, tutta questa storia non la conosce, sa solo che a Vicenza è venuta fuori la base. Okay. Allora, il passaggio che mi è mancato rispetto alla conoscenza dei luoghi e vedere con gli occhi che non sono i propri, ma con ciò che ti vogliono far vedere, è il passaggio sull'Aquila. Allora, la prima volta che Luisa nel libro accenna all'Aquila è una conseguenza e va bene. La seconda è aver visto ciò che i media facevano vedere ed è diventato un proprio pensiero, una propria considerazione. Noi abbiamo protestato, non voglio far difese d'ufficio, noi siamo stati militarizzati, noi abbiamo avuto piano Augustus, non lo so come si chiama, non eravamo più cittadini liberi nel nostro territorio. La protesta che c'è stata è stata sempre oscurata. Le malparole o i potenziali sassi che pure sono stati lanciati non hanno avuto, noi abbiamo avuto il silenzio, perché calando il silenzio la verità è ciò che appare ed oggi purtroppo la verità è, lo dicono lì, lo dicono là. Quindi io poi, e qua mi fermo insomma, no, voglio dire, come tutti però possiamo cadere in questo tipo di trappola, non vediamo con gli occhi ma con ciò che ci fanno vedere con la mente, no? Quindi siamo un po' eterodiretti e qui mi riaggancio invece appunto alle bellissime intuizioni che lei ha e alla forza anche di cominciarla a portare a denuncia. Non sono una che dispera, vedo sempre un lumicino in fondo, una possibilità. Quindi è chiaro che la forza, e dobbiamo avere la violenza della forza, ed anche Luisa l'ha detto, ma non la violenza in piazza, quella modalità di violenza che abbiamo agito fino ad oggi, perché questa è conosciuta, è nota e anzi fa gioco. Perché già si sa come a quell'azione cosa ci oppongo, okay? E quindi questo non ci porterebbe a essere resilienti, come dicono i terapeuti. Invece io credo che in questo momento storico dobbiamo fare uno sforzo in più, liberarci dei vecchi modi di pensare e quindi tirar fuori la forza che comunque c'è, soprattutto le donne hanno, perché le donne nella difficoltà sono capaci di tirar fuori tutta la forza, e appunto l'esperienza tragica ce l'ho anche ribadito, se ce lo fossimo scordato, ma a modalità, a una forza ex novo. E allora a volte io dico la violenza di dare scandalo e di chiamare le cose con il loro nome, perché in questo momento anche questo ci aiuta. Dobbiamo dare scandalo, cioè dire le cose che non si vuole sentire che vengano dette. Credo di fermarmi qua, posso fare una battuta su Gheddafi, ma una battuta un po' agghiacciante, per dire le cose che abbiamo passato. Allora, il signor Gheddafi, accolto come il grande amico per i festeggiamenti del G8, per esempio è stato fatto dormire in una villa di un maggiorente di un paesino di Misolo, al comune dell'Aquila, no, per dire poi come va il mondo, dopo 3 mesi era il peggior nemico, una notte notte, perché Daphne è costata solo 35.000 euro, e in un campo più o meno limitrofo a dove veniva alloggiato questo maggiorente ci avevano montato una postazione contraerea. Quindi noi cittadini abbiamo vissuto con queste cose. Queste cose, diciamo, noi facciamo queste staffette, le diciamo, e poi vi invitiamo, e io invito Luisa a venire nella nostra città, che non è più la città della prima emergenza, ma certamente l'esperienza di andare nei luoghi, come molte di noi sanno, è l'esperienza che ti dà una marcia in più e ti fa aprire l'occhio della mente. Niente, comunque io sicuramente ho dimenticato qualcosa, non importa, non mi dilungo perché devo dare spazio alle altre. Ringrazio Luisa per questa forza che ci sta dando.
Ha finito le lampadine? Le flash? Sì.
Vuoi rispondere qualcosa, Luisa, a questo intervento di Orietta?
Allora, ringrazio Terre Mutate, in particolare Orietta, per l'invito. Io all'Aquila dovevo andare da tanto tempo, lo raccontavo prima a pranzo, e un collega dell'università mi ha detto: Luisa, viene, le studentesse vogliono, eccetera. Io dico: beh, me la tengo in fondo, questa bella città, delle belle città italiane, ce n'è ancora un paio che devo andare a vedere. E poi c'è stato il terremoto e ho detto: beh, ben ti sta, hai rimandato una cosa, eccetera. Scusate se non prendo tragicamente quello che è stato terribile, io l'ho preso tragicamente perché mi ricordo una trasmissione radio il giorno prima delle elezioni, quando si chiudeva la campagna elettorale e non si poteva più tirare fuori questioni, eccetera, e allora di che cosa ho parlato? Dell'Aquila e dei ragazzi che erano stati ammazzati da quella casa dello studente costruita con la sabbia scadente, e dicendo: no, non diciamo che la natura uccide, ecco, sono gli imbroglioni che l'hanno ucciso, il terremoto, eccetera. La questione, Orietta aveva cominciato dicendo che l'avevamo messa a posto, non l'abbiamo affatto messa a posto, come avete potuto sentire, tanto per chiamare le cose con loro nome. Comunque, io ho già concepito il desiderio di andare e andrò, e le ringrazio. Per altre cose volevo dire: no, vabbè, l'età media non fa nessun problema.
Comunque la prossima volta venite con qualche neonata e così la abbassiamo. Portate qualche carrozzino e così la abbassiamo.
Allora, io volevo chiedere, volevo fare due osservazioni. Una è una domanda, è un problema, è un punto del libro della Luisa Muraro che mi ha interrogato, su cui non ho saputo andare avanti. Quando tu parli della competenza delle donne riguardo alla violenza, dici che ha due origini. Una deriva dal fatto che le donne sono per la parte fuori dal contratto sociale, nel senso che sono sottoposte a un contratto sessuale che riguarda l'utilizzo dei loro corpi e della loro capacità riproduttiva, no? E quindi, per quel che riguarda la possibilità di criticare il contratto sociale, noi che ne siamo fuori, lo vediamo anche per un pezzo della nostra vita, lo vediamo meglio, possiamo vederne i limiti, e questo è chiaro. Poi la nostra competenza riguardo alla violenza è quella che noi acquisiamo in quanto soggetti alla violenza, in quanto vittime di violenza, che è quella che, con la quale abbiamo a che fare ogni giorno, noi ci impegniamo nella casa delle donne contro la violenza. Poi a quel punto, fin qui mi è chiaro, a quel punto tu dici, fai un esempio che mi ha un po' spiazzato, che è quello della soldata USA, che ad Abu Ghraib è stata poi eternata in quelle fotografie in cui si vede che esercita tortura nei confronti di prigionieri che erano in questa prigione. E tu dici lì una frase sulla quale io vorrei capire meglio: c'è una caverna, c'è qualcosa di oscuro qui, che è che cosa? Secondo me è la nostra violenza, quella violenza nostra, quella che possiamo esercitare nei confronti di altri e che di solito censuriamo per tantissimi motivi e che invece secondo me a questo punto andrebbe interrogata, andrebbe indagata, bisognerebbe che noi la guardassimo, perché io ho in mente quando è che esercitiamo violenza. Noi l'esercitiamo molte volte nei rapporti familiari, la esercitiamo nei confronti dei figli, la esercitiamo nell'ambiente piccolo nel quale abbiamo delle relazioni. Però ne parliamo poco, non la chiamiamo violenza e molte volte, specialmente chi come noi, quasi professionalmente, dico così tra virgolette, si occupa della violenza subita, abbiamo paura a parlare di questa cosa perché ci sembra che ci faccia perdere forza nella lotta più importante, più fondamentale, che è quella contro la violenza che subiamo. Questa è la mia domanda. Poi faccio un'altra, questa invece non è una domanda, cioè è una domanda che faccio a me stessa e a tutti. Io sono una donna di poca fede, quindi alcuni pezzi del discorso, pur molto bello, di Luisa Muraro, io non riesco a crederci.
Per esempio?
Adesso te lo spiego. Io per esempio non riesco a pensare che quelle pratiche che siamo riuscite a inventare, a creare, a costruire in questi anni dal 70 ad oggi sono sacrosante, sono imperdibili, sono da diffondere, però non sono sufficienti a sostenere l'attacco che oggi noi riceviamo. Ci vuole anche dell'altro, ci vuole qualcosa d'altro, perché con l'autocoscienza, con la relazione fra donne, scusami se mi dimentico una, con l'autorevolezza, la fiducia, che sono i punti che tu hai enumerato per dire da che cosa partiamo, ecco, solo con questo io non so se noi riusciamo, per esempio, a far diventare finalmente oggetto di contrattazione, di lotta, di contrattazione, quella zona oscura della nostra vita che ci rende più deboli socialmente, che è quella soggetta al contratto sessuale. Cioè, quello che ci rende più deboli, che in casa fa sì che noi subiamo la violenza del maschio, che fuori fa sì che noi abbiamo dei lavori peggiori o meno pagati, via via via, non sto a continuare la lamentazione, però tutto questo ha una radice, e questa radice è la condizione materiale e complessiva nella quale siamo nei rapporti all'interno della famiglia, perché questo discorso del rapporto del contratto sessuale riguarda la famiglia, il matrimonio, la prostituzione e poco altro. Ecco, quindi o noi facciamo oggetto della nostra lotta veramente questo nodo, oppure ci troviamo a fare delle lotte meravigliose e perdenti, anche quando vinciamo, perché quando torniamo a casa dopo la lotta ci troviamo di fronte ad una situazione che continua ad essere svantaggiata per noi.
Io per quello che riguarda la competenza, ecco, volevo solo precisare quel caso della soldata di Abu Ghraib. Se studiamo bene tutta la cosa, non sono andate così come Giuliana sembra pensare, dico sembra perché non si è dilungata, e cioè lei è stata ingaggiata dal suo fidanzato, amante, comunque superiore in grado, che l'aveva messa incinta, è stata ingaggiata a prestarsi a una serie di cose che lui fotografava.
Poi lei davanti al tribunale ha parlato l'avvocato, non l'hanno lasciata parlare, cioè avrebbe potuto, però lei ha scelto di stare zitta perché già si era messa nei guai quanto basta e avanza, le avranno consigliato di non dire niente. In realtà quello che lei, il segreto che lei si è portata nel carcere, non molto carcere, perché avendo pattuito di tacere tutto, hanno usato mano leggera, siamo in un tribunale militare, naturalmente dobbiamo renderci conto, allora lei si è portata nel segreto di questo perverso rapporto, dove, ecco, vorrei, questo lo, il caso di questa donna compare, di cui mi dispiace che non ho memorizzato il nome, che compare lì, è questo. Questa donna si presenta come apparentemente violenta, in realtà è vittima due volte di qualcosa che l'ha così. E questo va bene. Comunque il tema che Giuliana tira fuori qui della nostra violenza, ne abbiamo accennato anche alla cosa. La liberazione della violenza censurata, femminile, non è necessaria, è necessaria perché le donne abbiano la libera disponibilità della propria forza, tutto questo, perché molta forza femminile si logora nel reprimere dentro di sé dei comportamenti più energici e più forti. E questo non è che ci sia chissà quali, ecco, che, quanto alla violenza implicita, sorda e sottile che le donne esercitano nella famiglia, sui figli eccetera, questa non c'è dubbio, ma man mano che le donne diventano più autorevoli, più consapevoli di sé eccetera, si vede che questo aspetto tende a diminuire, però non può diminuire mai, per la ragione che dice Simone Weil, coi figli, soprattutto se piccoli, c'è una disparità oggettiva enorme, per cui ogni atto di forza materno è sentito dal bambino come amore e violenza mescolati insieme. E questo lì bisogna tenerne conto, e le madri hanno sempre ragione, hanno finito per dire gli uomini più avveduti e studiosi dell'infanzia, uomini e donne, le madri hanno sempre ragione perché comunque hanno sempre torto e perciò non si può fare niente. Poi dopo, man mano che i figli crescono, impareranno a difendersi, ecco, e con l'aiuto eventualmente dei padri, perché ci sono padri che sono capaci di aiutare i figli a strapparsi a questa potenza materna, che è buona perché è necessaria, ma che non è buona eticamente parlando, ecco, capite, il problema è un po' questo. Però invece quell'altro aspetto che dici, Giuliana, non sono d'accordo con te che quelle pratiche non siano sufficienti. Beh, nella condizione umana nulla è mai sufficiente, noi siamo dei mancanti, come dire, strutturali, e perciò facciamo una cosa per eccetera, ma è sempre, come dire, mancante. Ma quelle pratiche, per quello che a me risulta, hanno sortito degli effetti straordinari. Ci sono degli osservatori, diciamo indipendenti, che non hanno speso anima e corpo e passione e frustrazioni e tutto, come può essere il caso di Giuliano o mio eccetera, ma osservatori, come io prendo come esempio quello che, perché è tradotto anche in italiano, che è Alain Touraine. La trasformazione che la posizione delle donne nella società di oggi ha avuto e sta avendo, loro dicono, ormai è chiaro, e dovrebbe essere chiaro anche ai nostri amici e compagni di sinistra, che non è, forse comincia, non lo sappiamo, che non esiste progetto che abbia a che fare con l'umanità e con la società in cui non siano coinvolte ai primissimi livelli anche le donne. Tutto quello che si vuol fare ormai senza di loro è, cioè, c'è una cosa, in famiglia, io non so qui a Modena come state, ma a Milano, per le famiglie che vedo io, che conosco io, le donne sono notevolmente autorevoli, notevolmente capaci di decidere. Certo che ci sono situazioni invece malate, situazioni di rapporti che vanno male, proprio malati, e ci sono altre, però sono, no, forse Giuliana non abbiamo idea sufficiente di come andavano le cose una volta. Le cose una volta erano bestiali, bestiali. Le cose si sono trasformate, non abbiamo scannato un solo uomo, non ne abbiamo fatto fuori uno, eppure sono, ecco, io volevo all'inizio del mio femminismo giovanile, volevo farne fuori uno, così ha preso a caso un simbolo, però ho detto, stavo studiando la caccia alle streghe. Avevo l'animo proprio piagato da questa dramma, da questo dramma, e allora dicevo, va bene, prendiamo uno e basta. Voglio dire che queste pratiche sono state notevolmente, e comunque, ecco, non sono sufficienti, ma sono le più efficaci, perché danno a una donna il senso di sé dentro una società che è sempre meglio disposta a riconoscere il valore e l'importanza del contributo delle donne. Magari lo fa in termini che non ci piacciono, ma non importa, però che le donne abbiano importanza e valore, il senso comune, almeno nelle classi popolari, perché chi meno è pronto a riconoscere sono quelli, le fasce privilegiate maschili. Le fasce privilegiate maschili stanno aggrappate ai loro cosi con unghie e cosi. Ecco, io so perché vengo dall'università, so, ecco. Siccome sanno che se non hanno quelle cose lì, poi dopo contano, cioè si vede che non è che sono un sesso superiore, no? E allora devono tenere quelle cose. Però la gente più giovane soprattutto, ecco, però certo gli uomini resistono, perché quel tipo, non voglio entrare nelle vostre faccende di primarie, però quel tipetto che insidia, ecco, quello è un uomo che avrà tanti voti di maschi giovani che vogliono dire è il loro campione, quello lì è il loro campione, è un giovanotto pimpante, eccetera. E però non faccio nomi, ma se, ecco, se per caso volete andare alle primarie, ricordatevi, la cacca numero uno l'abbiamo avuta, l'ha fatta a Milano, 20 anni. Non fate lo sbaglio che abbiamo la cacca numero due fatta a Firenze, perché no, state attenti, per carità. Io ripeto, non vado a votare alle primarie, già tanto che vado a votare alle ufficiali, il mio dovere civico lo farò, ma comunque ve lo dico, cioè le donne devono sapere in effetti di farsi valere, però anche, lo dico, ormai non siamo più in quella condizione di una volta che eccetera, e sempre per farsi valere bisogna sempre. Poi io le famiglie, io non credo che a Modena le donne siano così soggette come le vedi tu, ecco, a meno che tu, Giuliana, lavorando specialmente nella direzione dei maltrattamenti familiari, sei eccetera, questo lo capisco, e però bisogna stare vicino anche a quelle donne, bisogna saperlo fare, ma col senso che, però probabilmente noi non siamo d'accordo su qualche altro punto, ma restiamo così.
Io la ringrazio tantissimo per le sue parole, per l'impegno che nell'arco della sua vita ha dedicato alle donne. Io credo che il merito grande che lei ha avuto attraverso questo pamphlet sia stato quello di citarla, questa parola, violenza, perché tutte le cose che non si dicono poi si agiscono, quindi c'è una violenza agita ma non detta. E io devo, per esperienza personale, anche per la mia professione, io sono un medico, dire che Giuliana ha ragione nella, diciamo, nella... nel chiuso di una casa le violenze ci sono ancora, purtroppo ci sono ancora, e le donne da sole tra l'altro fanno proprio fatica a nominarle queste parole, quindi grande attenzione a fare in modo che le cose diventino pubbliche, che si parli e si parli della violenza e che diventino, come dire, tessuto della quotidianità, esprimere diciamo autorevolezza. Io penso, quando io ho pensato alla forza, come l'ha detta lei, ho pensato a una donna, a una madre che dice adesso basta. Io credo che noi donne dobbiamo dire adesso basta, come lo fa una madre autorevole. Però ecco, questa è una, così, alcune cose, alcuni pensieri, però le volevo fare una domanda. Professoressa Muraro, lei sa che qui a Modena c'è un festival della filosofia che si tiene ogni anno.
Sì.
E è molto importante, dove ci sono circa 40-50 lezioni magistrali, dove ci sono 4, 5, 6, quest'anno 8 donne, siamo riusciti ad arrivare a 8. Allora la domanda che le faccio è: non ci viene perché declina l'invito o non la invitano?
No, non mi invitano. Però un anno sono stata invitata, ero in un posto bellissimo, una bella villa estense, ecco, un anno sono stata invitata. E non ci vengo perché non mi invitano, è come se mi chiedono: tu la carriera accademica non hai voluto farla, oppure non ci sei riuscita, cos'è? Allora, io sono rimasta ricercatrice perché non mi sono data da fare per... Non sono entrata nel commercio accademico, non che tutte quelle che vanno in cattedra siano dedite al commercio accademico, però penso che sì, forse, perché... Ma non voglio dire, il mio è un commercio sporco. È un commercio tra colleghi, eccetera. E io non lo volevo fare, e mi ricordo un giorno un collega e ho detto: sentite, a questo punto non potete darmi il posto di mezzo, di incaricata. Se volete veramente mi offrite una cattedra, io la accetterò. Non me l'hanno offerta. Certo, lui sì che voleva, perché lui aveva idea che bisognava, però gli altri non hanno voluto. E quindi, ecco, si tratta di questo, e credo che sia la stessa cosa di Modena. Devo dire la verità che a questo punto ci penserei due volte prima di dire sì, perché quando è tardi è troppo tardi ormai, a questo punto direi troppo tardi. In ogni caso mi hanno invitata, questo è quanto, e basta, semplicemente. Invece mi interessa molto di più, ma non lo considero una cosa molto importante, assolutamente, proprio non la considero.
Ma sono i pensieri che vengono detti nelle piazze, cioè è il parlare, sì, e il, sì, dire, che sono solo pensieri di uomini.
Sì, sì. Sì, infatti tendenzialmente, vabbè, comunque ripeto, io per me non la considero importante. Se Modena la considera importante, ponga la questione. Ho già detto, io se poi venissi a sapere che vengo invitata proprio per l'interessamento di donne come lei, per esempio, dottoressa, direi sì, molto volentieri, molto volentieri. Allora, invece mi interessa molto di più, il suo nome è?
Nerella Sala,
Nerella.
Nerella.
È molto giusto dire che la violenza non detta viene agita, ed è molto giusto dire che bisogna parlarne, imparare a parlare, cioè altre parole per dirlo, trovare le parole per dirlo, non lasciare sole le donne che sono in questa situazione. Io nel mio contorno familiare, non dico per sentito dire, nel mio contorno familiare ho scoperto due casi di violenza di uomini verso donne. Parlo del mio parentado e sono venuta a saperlo così. Quindi sono d'accordo con quello che lei dice,
e che quindi c'è, capita, e che bisogna quindi portare luce, portare parole, mettere in chiaro, e quello che lei mi pare sa fare.
Sì,
perché quando lei ha parlato adesso ho sentito, come dire, la sua aura autorevole. Quando invece la cosa iniziale, che io avrei dato tante cose alle donne, guardi che l'ho fatto, diciamo, per me, non contro le donne, l'ho fatto per le donne e per me, per le donne, per me. Io non ho mai fatto dell'altruismo. Io ero una che aveva bisogno di sentirsi esistere, di esistere e di spendersi. Il femminismo mi ha profondamente convinta e ho fatto quello che ho fatto anche per me, e questo lo dico non contro l'altruismo, ma la virtù dell'altruismo è una grande virtù per gli uomini, per le donne non è. Infatti il cristianesimo deve ancora riformarsi dal punto di vista della verità femminile. Lo sta facendo, uno dei punti, sì, lo sta facendo, ci sono qui donne che si spendono, ci sono donne che sono già chiesa cattolica o chiesa, l'altro giorno ho incontrato Letizia Formassone, chiesa valdese, e che sono già una chiesa modificata, un cristianesimo modificato. Ecco, e uno dei punti di questa riforma è che l'altruismo... Sapete quando c'era Don Milani che diceva che l'obbedienza non è una virtù? Ecco, l'altruismo non è da insegnare alle donne. Le donne devono imparare a fare le cose in modo da tener sempre conto del proprio interesse. Non biecamente imitando gli uomini, no, Dio ci guardi, se no abbiamo già gli uomini, le coppie conformi non servono. Ma proprio imparare a curare i propri interessi, curando anche quelli dell'umanità, a cominciare dalle proprie simili, che è l'umanità che sentiamo più vicina e più prossima. Io comunque faccio questo discorso semplicemente per dirvi che io così mi regolo, poi dopo ci sono altre strade, e perciò non mi sento, come dire, in credito da parte delle donne, perché non mi sono sacrificata. Anzi, ci ho guadagnato un sacco. Ecco. E anche lei.
Allora, noi dovremmo teoricamente finire verso le 5:30, quindi magari cerchiamo di farlo un pochino più.
È colpa mia. No, ma non dirlo, Elena, a loro. Ecco, no, sono io che devo stringere un po'. Perché sono veneta, chiacchierona e così.
Ah, buonasera, io ho due domande molto rapide in linea con la sintesi richiesta. La prima è questa, ha parlato della...
Lei si chiama?
Giulia Sudano. Ha parlato del concetto di forza e di violenza, però è rimasto, non io l'ho percepito come tale, non specifica rispetto all'individuo e alla collettività. Quindi volevo farle una domanda più specifica su come, vi dico prima generale, come si crea una forza collettiva. Perché poi va bene il discorso dell'individualità, però come si mettono poi insieme le forze individuali per creare una forza collettiva che fa un cambiamento. E questo lo dico perché, lavorando comunque nel mondo dell'associazionismo, cioè, mi sono resa conto che quando, diciamo, va estremamente bene si riesce a lavorare in rete. Più o meno la norma è rimanere ognuno nella propria torre d'avorio, nel proprio campo. Quando va male c'è il gioco a somma zero, per cui non si riesce a produrre un cambiamento. Per cui il problema di come si aggrega una forza collettiva penso che sia molto, molto importante. La seconda, che deriva da questa in realtà, cioè legata in un certo senso, quando parlava del tema della forza giusta che può sconfinare in violenza giusta, io mi chiedevo questo però: se viene percepita una violenza da parte, cioè ad esempio io singola o gruppo, riteniamo di avere una forza giusta e sconfina in una violenza giusta, se gli altri la percepiscono come violenza, come si può generare una massa critica che fa cambiamento se la percepiscono come una violenza? E qui ritorno a un tema che lei ha citato nel suo libro, cioè quello dell'autorità e della credibilità, se vogliamo, quando parla anche di Martin Luther King. Per cui la risposta la trovo, cioè il mio commento è: credo che la violenza comunque rischia di far aumentare la massa del cambiamento, perché viene percepita come tale dalle persone. L'ultimissima è l'autorità: quale fonte di autorità ci può essere oggi? Dove la intravedo, dove la pensi di poterla intravedere, questa autorità per appunto
fare sì, cambiamento. Sì, sì, sì.
Tu Giulia fai delle domande molto importanti. La prima domanda mi è stata posta anche a Mestre, precisamente da un uomo impegnato, Beppe Caccia, si chiama così, sì. Questo uomo che è impegnato nei movimenti di base ha chiesto questo. Lui diceva, si riferiva a quell'episodio che io racconto di persone, come si fa il sano colpo di rabbia, che sia invece il sano, perché io parlo del sano colpo di rabbia che prende una singola persona, come si fa che il sano colpo di rabbia sia sentito, condiviso e quindi, cioè, come si fa a creare una forza collettiva? Perché lui dice, se non si accetta l'organizzazione, perché il punto era quello, l'organizzazione, e io dicevo no, io ho diffidenza per l'organizzazione, il movimento delle donne ha fatto meno dell'organizzazione, eccetera. E tu mostravi giustamente, sì, ci si formano varie aggregazioni, si fa rete, ma come si trasforma questo in forza che si esercita, eccetera? Non ho una risposta a questa domanda, ci sto pensando molto ed è una domanda importante, perché l'esempio che io portavo per farmi capire sulla storia dell'Aquila, dove mi è stata imputata un'ingiustizia anche da altre, non solo dalle donne di Terre Mutate, da alcune, non da tutte, da alcune di Terre Mutate, ma anche da altre lettrici e lettori trovavano, non lettori, direi che sono state lettrici, ingiusta quello che io dicevo del cosa. Allora io dicevo, però a Firenze, quando c'è stata l'alluvione, Saragat è andata a visitare la città vittima della cosa dell'Arno, la gente ha, sassi non ce n'erano, avevano solo fango, ma a fischi e a badilate di fango lo hanno fatto arretrare e andare a Roma a pensare, invece di perdere tempo a mostrarsi, a pensare cosa fare per la città che era in tale stato di sofferenza. E allora mi hanno detto, ma lì avevano un'organizzazione politica che gli faceva forza e gli dava la misura, perché se una folla si rivolta può diventare assassina, passare tutte le misure. Quelli dell'Aquila pare di no, perché c'era tanta di quella polizia che non avevano tempo di diventare assassini, si facevano picchiare loro. Ma comunque il problema, ci sono tanti problemi dentro là, c'è anche la misura della propria forza, che bisogna saperla prendere questa misura, perché se no la libera disponibilità della propria forza vuol dire proprio questa, dosare la propria forza e eccetera. E prima c'è quell'altro problema che tu ponevi, come tradurre in forza collettiva quello. Le domande, la seconda domanda non sono sicura di averla capita e mi scuso. Invece la terza sì che è chiara. Quali come si costituisce autorità, quale fonti di autorità e di credito? Più o meno possiamo guardare qui quello che capita tra noi. C'è qualcosa che noi sappiamo di chi fidarci. E guardate che tutte le aggregazioni più o meno mostrano di aggregarsi intorno a qualche figura che investono di autorità. L'autorità non nasce da me, mettiamo, l'autorità che
di cui godo, mettiamo in diotima, non nasce da me. Io metto passione, forza, do prova di forza, mostro di volere quella cosa lì, mostro di volerla con costanza nel tempo, di non cambiare idea, e le altre che vogliono quella stessa cosa o qualcosa di molto simile mi danno autorità, me la danno, se la vedono anche resa questa autorità, comunque cominciano a darmela. Ed è così che nasce l'autorità, perché viene, come dire, si dice riconosciuta, in realtà viene generata da una, due, tre persone. Spesso sono le persone che godevano già di una inconsapevole autorità che danno l'autorità più pregiata. Adesso, per stare a fare un esempio molto semplice, anche ingenuo se volete, ma per chi conosce diotima, a me l'autorità l'ha data Chiara Zamboni, perché a causa del mio temperamento e dei miei comportamenti anche lunatici, perché sono così, umorale, eccetera, che può essere anche una qualità che non è brutta, però si perde l'autorità se a volte è così. Chiara Zamboni è quella che mi ha, come dire, investita di autorità agli occhi delle altre. Ed è così, sono questi processi che, ecco, però tu mi dirai, è in grande, quello che era l'autorità del Vescovo di Roma, cioè del Papa durante il Medioevo, come si è costituita questa così? Ecco, e quello è un processo che la nostra civiltà forse stenta, perché? Perché non abbiamo una dimensione più grande, allora non riusciamo a vedere questa dimensione più grande. Allora, finché arriviamo col contatto personale, la conoscenza, eccetera, riusciamo a costituire un'autorità più grande ancora. Sono processi un po' difficili, ecco. In ogni caso, io sono convinta, e ti suggerisco di pensarci, e ho finito adesso, Elena, che l'autorità ha una fonte femminile, perché è materna di origine, e ci sono alcuni che lo pensano sul serio, che gira, rigira, l'autorità poi la può prendere anche un uomo, naturalmente, però l'autorità nella sua cosa sorgiva è femminile. E questo è una cosa da tenere presente, cioè tra gli uomini più o meno consapevolmente sono piuttosto disposti, lo sanno nell'intimo, anche se poi fanno come fanno, eccetera. Più difficile è tra donne, perché c'è una conflittualità nei confronti della madre che è sempre nella tensione, che è anche giusto che ci sia, quindi l'autorità che ti dà una donna è più pregiata per certi aspetti dentro di te, non dico nel tipo di società, questa società è fatta come ancora un po' male, ma la stiamo migliorando, e come dice quell'altra sono ottimista che... E però, insomma, sono questi processi qui. E io sono per accettarli senza istituzioni. Cioè, sono perché nominiamo queste cose, ma non perché facciamo il segretario del partito. Sono perché restiamo con la forma di autorità fluida. E credo che noi donne siamo più capaci degli uomini di accettare queste forme di autorità fluida. Gli uomini hanno bisogno di qualcosa, come dire, così, ma non importa. La storia dell'autorità è comunque una questione che è molto importante e che io ti chiedo di approfondire tu stessa, capisci? Anche perché sono senza voce, quindi...
Grazie, mi chiamo Maria Laura, ringrazio davvero tanto per queste parole sentite, perciò autentiche,
senz'altro fertili. Io vorrei tornare a quel femminicidio e domandare se Zaburaro ha riscontri del programma Scotland che è stato messo in atto in Inghilterra già da sicuramente un anno e che pare aver dato molti frutti. Scotland è il nome della donna che ha elaborato questo programma, perché il femminicidio, come sapete tutte, non è un problema solo italiano, ed è un programma di sostegno alle donne che sono soggette di violenza. Io non so nello specifico, e per questo che faccio anche la domanda, non conosco nel particolare il programma Scotland, ma grosso modo so che è un programma che tende a non lasciare sola la donna che denuncia di aver subito una violenza e che quindi è molto a rischio di quello che succederà. Vengono coinvolti anche in questa opera di sostegno i datori di lavoro, tant'è che nell'articolo che io ho letto si faceva presente che in Inghilterra il 72% delle donne ha un'occupazione, in Italia siamo al 52%, e quindi ovviamente questo progetto che coinvolge i datori di lavoro avrebbe qui un impatto. Ma sono evidentemente molti altri, e sembra che abbia ridotto drasticamente i femminicidi in Inghilterra dal 2010 al 2011, quindi è un fatto importante.
Efficace.
Poi, questa è una domanda, poi una mia osservazione che riprende dalle famose lapidi che Luisa ricordava. Io il libro non l'ho letto, lo leggerò senz'altro, ma mi ha colpito tantissimo l'avere lei riferito di queste lapidi dei giovani morti nella prima guerra mondiale, eccetera, e della lapide alla Casa delle Donne di Roma, dove c'era l'Elena. Io da tempo, l'ho detto anche a Ludi dove milito, dico ma perché? È ovvio, no, che non è un fatto di cronaca l'ennesima donna ammazzata, è un fatto sociale. È un fatto sociale di grande rilevanza, perché modestamente a mio giudizio queste donne, queste nostre sorelle, queste nostre compagne sono eroine dei nostri tempi, non meno di quei ragazzi morti, ecco. Certamente, se vogliamo, una parentesi, eroine ed eroi inconsapevoli quasi, forse, ma certamente non sono fatti di cronaca. Allora, che cosa chiedere, secondo me, immediatamente? Ed è proprio una cosa da farsi domattina, chiedere che dove viene ammazzata una donna, dall'amante, ex marito, sfidanzato, quello che vuoi che sia, sia posta una lapide a ricordo dall'autorità cittadina. Quindi ecco, a chi fare appello? Ai sindaci. Io non mi occupo di violenza sulle donne, ma di fine vita e di dignità del morire nell'associazione Libera Uscita da anni ormai, e noi, come sapete bene, ci siamo appellati ai sindaci per avere i registri dei testamenti biologici, no? Allora perché come donne non ci appelliamo ai sindaci perché vengano ricordate dappertutto dove è successo questo omicidio una lapide, dove nell'anniversario si possa andare a porre un fiore, dove le scolaresche possano andare? E quindi fare, cioè con questo, crescere la consapevolezza che non si tratta di un fatto di cronaca o di gelosia, ma di un fatto sociale che ci riguarda tutti. Grazie.
Maria Laura.
Io quelle lapidi della prima guerra mondiale non penso che sono eroi, ecco. Sono stati massacrati da una politica dissennata e suicida dell'Europa, però capisco lo spirito con cui lei ha in mente questa cosa qua, e là dove questa cosa sì, ma non sono neanche loro eroine. L'importante, ecco, sono sì che siano nominate, ricordate, che di loro si parli, e che si racconti, meglio ancora se si riesce a prevenire, impedire che si arrivi a questo, meglio, meglio, meglio.
Mi chiamo Giovanna Gentili. Veramente sarebbero tante le cose da discutere, però volevo innanzitutto poi chiedere il parere di Luisa.
Il microfono un pochino più.
Chiedere poi il parere di Luisa, ma volevo dire un mio pensiero, che è questo. Si è parlato, lei parla di contratto sociale, noi parliamo di contratto sociale. Un contratto sociale che è stato stipulato tra uomini, dove le donne non hanno avuto possibilità di dire il loro pensiero e di decidere. Allora, sentendo tutte le cose che Luisa ha detto, ho sentito anche la differenza, no? Tra forza e violenza. Ho sentito dire che comunque per lei questa differenza, oppure il tema della violenza, non ho capito bene, no? Non è primario per lei.
Sì, lo è diventato.
Lo è diventato, bene. E poi ho sentito parlare di violenza che si è andata strutturando, no? E allora io mi chiedo, e poi di violenza che non è a nostra disposizione, ma è una violenza che, a cui noi siamo a disposizione. Allora mi chiedo, il suo pensiero, ma dico anche il mio, questa violenza è naturale, un fatto naturale? È naturale? O è strutturale? O è culturale? O è tutte e tre le cose insieme? Io non sono così ottimista sul cambiamento, no? Che forse si sta facendo. Certo, le donne stanno acquisendo in alcuni campi autorità, mi piace di più autorevolezza di autorità. E dico, ma quel contratto sociale che ha dato origine a questa società è un contratto sociale che si fonda, che ha come fondamento il principio della morte e della violenza. Allora, la violenza praticata dagli uomini, quando è praticata su una donna o su un essere più debole, è considerato momento di pazzia, no? Oppure frutto di violenze subite, o comunque condizionamento assunto, no? Nella società. Quando esercitata collettivamente contro un altro paese, contro un altro gruppo, contro un altro nucleo, no? Sociale, viene chiamata guerra, conflitto, bellico. Gli uomini che uccidono e si fanno uccidere sono sempre e sono ancora chiamati eroi. Allora, io invito a riflettere su questo, cioè invito a riflettere su come questa società sia nata strutturalmente dal principio di morte e di violenza e non dal principio di nascita e di vita, che io credo appartenga in modo privilegiato alle donne. Ed è su questo, è su questo che noi dobbiamo insieme, no? Cercare le modalità per destrutturare questa società violenta, per fare un cambiamento e buttare la minestra che dice Luisa dalla finestra. Io non la voglio né salare né condire, io la voglio buttare e sostituire. E volevo chiedere a Luisa di rispondere, dire cosa eventualmente lei ne pensa, se vuole.
Sono d'accordo su questo processo di sostituzione di una società che dal principio di morte va al principio di nascita. Comunque è quello che stiamo facendo, e stiamo facendo, non è che dobbiamo cominciare a farlo domani, è quello che cerchiamo di fare. Quanto al buttare e sostituire, quello non è possibile, dovremmo buttarci anche noi. Non possiamo fare un suicidio di massa, perché noi siamo la società, non possiamo buttare. Sono i nostri fratelli, i nostri padri, le nostre sorelle, i nostri figli. Ci buttiamo tutti? No. Dobbiamo fare questa cosa, che il prossimo numero di Via Dogana c'è un bel articolo di Vita Cosentino che si intitola, credo, insomma, questa trasmutazione, questa metamorfosi. Dobbiamo, ecco, quello è un processo, una trasformazione dell'interno, che a me piace paragonare allo sbocciare della rosa, che venga fuori, ecco, perché non si può, tac, non è possibile, si tratta di noi, si tratta dei viventi. E quindi, per il resto sono d'accordo con lei, sì. La violenza è tutte e tre le cose che lei ha detto, perché la cultura, l'umano è questo, è natura, cultura e poi sono ordine simbolico, struttura, sono tutte e tre le cose. Quindi lei ha capito benissimo. E l'altro punto che le ha toccato, che invece è nuovo, è come fare questa trasformazione, ecco. Quindi di nuovo mi riferisco a questa Via Dogana, dove cerchiamo, per carità, ci sono tanti altri luoghi di ricerca del pensiero, ma che c'è proprio questo problema che lei si ha sollevato qui.
Poi lo leggerai, scappo via.
Va bene, salve.
Mi chiamo Mara Paltinieri, vorrei ringraziare Luisa Moraro per tutto quello che ha sempre detto, fatto. Insomma, sappiamo la sua grandezza. Ecco, io parlo appunto dello sbocciare di questa rosa, perché capisco perfettamente tutte le questioni che stanno a cuore, che fanno male. Non voglio negare niente, quindi non nego che ci sia la violenza, che tante donne muoiono per questo, eccetera. Però per me invece il mondo è già cambiato. E quindi io chiedo a Luisa, siccome lei altre volte ha parlato appunto dell'automoderazione delle donne, no? Che per me può essere chiamata anche a volte proprio automortificazione, e ci sarebbe un rimando da fare con quella questione anche della mistica, ma adesso non lo faccio. Comunque, la forza per me le donne ce l'hanno, anzi, a me interessa anche la parola potere, non solo la parola forza, la parola violenza, eccetera. Secondo me, per come la vedo io, le cose sono già talmente cambiate che a volte facciamo fatica le stesse donne a capire quanto sono cambiate anche all'interno, cioè anche noi stesse. Ecco, allora chiedevo a Luisa, a me sembra appunto che ci sia molta automoderazione da parte delle donne, a fronte invece di una, una sapienza profonda del fatto che noi abbiamo un enorme potere, secondo me, enorme, e quindi mi sembra che ci sia. In questa situazione storica, a mio avviso, da parte delle donne c'è davvero un eccesso di prudenza, e mi sono, infatti, quando è uscito il tuo libro, mi ha molto interessato vedere come quante donne fossero effettivamente affascinate, attratte da questo discorso della forza e della violenza, che a me risultava, diciamo, non il primo dei miei pensieri, anzi. E invece, a mio avviso, è molto interessante, no, che ci sia stato tutto questo fermento su questo, perché secondo me le donne sentono in sé che stanno moderando se stesse, e che in un certo senso hanno proprio bisogno di parlare della loro forza e della questione del rischio della violenza, perché ce l'hanno lì, cioè perché è pronta, perché sono pronte, perché siamo pronte.
Sì.
E quindi tutti i macelli, gli sfacelli che succedono sono in effetti il sintomo di quello che è già cambiato. E l'altra questione, ce ne sarebbero altre, però sono tanto adesso. Okay. Allora, c'è una espressione che è per forza o per amore. Allora io la cambierei così, per forza e per amore, nel senso che però le donne, è vero che con il femminismo sono saltate fuori, tutto, però per me le donne hanno sempre fatto mondo con l'amore, e si sono prese anche delle bastonate, come dicevi tu, però non hanno mai avanzato nessun uomo per...
E quindi quello che viene, che succede adesso, in un certo senso, non è che prima le donne non facessero mai niente di quello che per me le mie antenate hanno sempre goduto di libertà, anche laddove, anche quando sembra che questa libertà sia stata, cioè, certo che le hanno prese, però intanto io mi chiedo ultimamente, ma se le donne non avessero fatto quello che hanno fatto, saremmo qua noi adesso a parlarne? Io non credo. Ecco, e quindi le donne hanno fatto le cose che hanno fatto per amore, le hanno fatte anche per forza, perché sapevano comunque che il loro amore era oltre la forza e la violenza che veniva esercitata su di loro. Questo è quello che è. Grazie.
Sì. Ringrazio Mara, sono d'accordo, in effetti quando io dicevo farsi forza, e poi c'è la domanda come, e una cosa è proprio quella che dice lei, sapere di essere, sapere di sapere, la consapevolezza della forza, la consapevolezza della libertà, che ecco il ragionamento che lei ha fatto, se siamo qui le nostre madri hanno, c'erano, ci volevano qui, hanno voluto che fossimo qui a lottare per, e è il ragionamento che mi ha fatto Lia Cigarini una volta, se noi siamo qui non è che prima era, no, siamo state portate qui da una corrente di volontà e di libertà femminile che andava per le strade dove poteva passare, ma è passata ed è arrivata fin qua, che è un pensiero, ecco, pensarci a questo fino ad avere la consapevolezza, una consapevolezza adeguata. Ti ringrazio Mara.
Sono gli ultimi due interventi.
Grazie, molto brevemente. Innanzitutto molta gratitudine rispetto a Luisa Muraro, perché fin dai tempi delle Rigarai, per tutto quello che ci ha aiutato a capire. Io volevo porre una questione. Nel libretto che ho letto velocemente ieri sera, Luisa l'ha ripetuto anche oggi, legittima lo spiegamento della forza da parte delle donne, e naturalmente farsi forza significa innanzitutto acquisire appunto il senso dell'impotenza prima di tutto, poi anche imparare a disporre liberamente di questa forza. Io mi chiedo come, ho in mente un libretto che era uscito un po' di anni fa, devo dire, che si chiamava Le donne e la guerra, di Alessandra Bucchetti, di Roma, che diceva come, che metteva lucidamente in chiaro come le donne... per la loro capacità riproduttiva da una parte, e fossero naturalmente anche contrarie alla guerra. Ecco, allora io mi chiedo come spiegare come dispiegare questa forza da parte delle donne, se non abbiamo ancora finito di acquisire consapevolezza. Perché nonostante tutto il femminismo, le pratiche di autocoscienza eccetera eccetera, e tutte le pratiche che tu dicevi, certo il mondo è cambiato, le donne sono cambiate, molte di noi hanno messo al centro della loro ricerca, della loro vita, la ricerca della felicità appunto, partendo da sé, però succede ancora che si abbia questa sensazione di baratro tra la consapevolezza di sé e il mondo esterno, nonostante tutto questo lavoro che abbiamo fatto. In fondo, quando di sera ci capita di incontrare un gruppo, un branco, gli uomini al buio, c'è comunque una sensazione di paura ed è difficile individuare o sentire come rispondere a una violenza anche non solo verbale ma anche verbale da parte degli uomini. È molto difficile, è più facile quando si è tra donne, è più facile nelle relazioni appunto che abbiamo imparato a costruire tra donne, però a mio parere anche rispetto al mondo esterno, al cambiamento del mondo esterno, all'intervenire sulle ingiustizie del mondo esterno, è molto difficile, c'è ancora molta strada da fare.
Il mondo non è esterno, non c'è un mondo esterno, lei è in mezzo al mondo, il mondo ci tocca da tutte le parti, ci entra da tutte le parti. Questa idea di un mondo esterno, di un baratro, eccetera, è un'allucinazione, è un incubo. È l'incubo e l'allucinazione dell'impotenza che non viene registrata come tale. Allora sembra che tutto sia fuori e tutto sia contro, tutto sia eccetera. Lì è che noi, in effetti, in questo tipo di società, le cose che ci vengono addosso, che non possiamo decidere noi, eccetera, sono tantissime. Ecco, allora come si combatte questo che io considero un incubo creato dallo stato effettivo di relativa impotenza? E un modo che io ho trovato molto efficace è quello di agire. Quando io ho preso iniziative, ma iniziative alla grande e audaci iniziative, mi sono accorta che questa cosa passava. Era come se adesso a noi due mondo, tra te e me adesso ce la vediamo. E mi ricordo quando tutto il percorso dell'autoriforma dell'università, io come cominciavo ad attivarmi a fare eccetera, sentivo che il mondo diceva: Luisa, guarda che io ero qua che ti aspettavo. Ecco, uno scambio, un dialogo interno tra il mondo e me. E questa è la risposta che posso dare, il consiglio che posso dare: fare qualcosa rispondente a quello che è il sentimento, e farlo ed esserci. E allora comincia che si scopre che non eravamo due.
Questa è l'ultima.
Io sarò bellissima, ma io volevo faccio parte del comitato del Redutate e mi sente è
lei
un dovere
si chiama?
Proprio per intervenire.
Ah, sei Luciana?
Sì.
Ma guarda.
Allora, no, ed è appunto perché io il pezzo che è apparso di a firma su Leggendaria, c'ha la mia firma in testa, però è un errore, nel senso che la direttora ha messo la mia firma e sotto il comitato Terre Mutante disposto per la reazione del comitato, insomma un resoconto della reazione del comitato addio Violenta nella parte aquilana, perché io me l'ho battuta di più nel comitato perché noi facessimo una scrivessimo, e quindi c'è stato questo errore. Però in realtà io mi sono limitata ad assemblare, diciamo, il risultato di quel confronto, e poi l'ordinamento del testo l'hanno fatto in realtà Nadia Tarantini e Simona Gianzani. Questo per restituire il giusto e per dirlo davanti a tutti e dirlo a Luisa, perché era, insomma, la cosa importante secondo me era scrivere, rispondere e prendere seriamente, diciamo, le cose e non lasciare, diciamo, nel silenzio quella reazione che pure c'era stata dentro il comitato, che si era sentito in quanto aquilano chiamato. Però detto questo, io volevo ringraziare le modenesi che ci hanno invitato, perché mi hanno invitato a questo incontro, perché mi ha dato l'occasione di capire meglio e di ascoltare, diciamo, Luisa direttamente e, insomma, lei ha sulla questione della violenza, soprattutto sulla separazione, cioè sul perché vedo un continuum tra sul continuum tra forza e violenza, a me mi si sono chiarite alcune cose. Ma la cosa che mi ha, diciamo, uno degli elementi, diciamo, a monte della questione della violenza, lei mette in discussione, cioè, sono le pagine alla 17-18 del libro, dove lei prende una persona comune, dice, i motivi, elenca i motivi perché oggi una persona comune ha ragioni per voltare le spalle al contratto sociale che ci ricomprende. E da lì poi, naturalmente, perché per l'aspetto, cioè proprio predomina il contratto sociale, c'è una cessione di violenza, c'è del predominio, c'è dell'uso della violenza allo Stato, quindi ne deriva tutto il resto. Però è questo che a me è sembrato, poi qui c'è stata molta discussione appunto sulla violenza, però è un derivato da questo, dalle ragioni che si hanno per uscire, per girare le spalle dal contratto sociale. Però lei subito dopo dice, ma questo non significa che noi dobbiamo tornare ad uno Stato, inselvatichirci e tornare ad uno Stato senza, anche perché noi abbiamo, ci è stato trasmesso un ordine simbolico, che è l'ordine simbolico della madre. Allora questo per dire l'ho finito, quello che allora, però perché questo ordine, cioè quello il da fare, perché qui si è discusso di tante cose, soprattutto che le ricette non sono, non ci sono delle ricette teoriche da mettere, diciamo, in pratica, ma quello che mi viene in mente rispetto all'immagine, l'altra cosa che lei poi in un altro passaggio dice, qua io voglio ragionare in maniera alta della violenza, e che il mutamento dell'ordine simbolico ha a che fare, secondo me, col mutamento dell'ordine giuridico, molto, ed è in qualche maniera molto simile all'operazione che è stata fatta, diciamo, all'inizio della nostra civiltà, diciamo, nel mondo greco, che è raffigurato nella tragedia, è quel mutamento dell'ordine simbolico dal femminile al maschile. Questa è l'opera di cui sta parlando. Ecco, questo era il mio, cioè la mia interrogativa. Pensate, quando parlo di ordine, cioè del fatto di reputare l'ordine giuridico, mi riferisco ad un'esperienza che tutte noi abbiamo di donne, di come abbiamo fatto i conti, possiamo fare i conti dai processi prestrutto a tante altre cose, come il processo di inclusione, in qualche maniera, per quanto è un processo di inclusione dentro appunto il contratto sociale o dentro lo Stato sociale, che in qualche maniera lascia la mano in bocca, anche quando la singola battaglia la si vince.
Grazie. L'ordine giuridico, in effetti, per un caso, ma forse non è un caso, io ho concluso il mio contributo con la citazione di questa magistrata. La giudice, cioè l'ordine giuridico si sta trasformando grazie a queste donne e altre, perché sempre più numerose donne entrano in magistratura e c'è una possibilità lì di trasformare, ed è già una trasformazione, secondo me, di cui questa rende conto. È proprio legato alla questione dei processi per stupro, è la possibilità. Poi naturalmente ci sono altre strade, altre cose, però quello di trasformare la mentalità e la cultura dei giudici, lei dà l'indicazione che gli uomini, in che senso, questo è una strada principe di trasformazione. E quindi in certo senso, come dire, ci siamo incontrati su questo punto, naturalmente non nella coincidenza, ma nella preoccupazione e nella indicazione c'è una coincidenza.
Allora, volevo concludere dicendo che proprio il riferimento al desiderio femminile, il fatto comunque di metterlo in pratica, è stato un grande nostro desiderio coltivato tutte insieme da parte della nostra associazione Casa delle Donne contro la Violenza, avere con noi oggi Luisa Muraro. Non ci credeva nessuno e invece una scommessa che abbiamo vinto. Grazie Luisa,
grazie a voi.